Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Sto facendo questo sermone alla fine dell'anno scolastico e nell'anno scolastico c'è la pagella, giusto? Dove lo studente riceve una scheda che dice come sta andando in ogni materia. Perché capire come stai andando in ogni materia ti permette di dire, oh, lì non sto andando bene. Ed è molto utile avere una pagella non solo alla fine dell'anno, dove è troppo tardi, ma in mezzo. E non è piacevole ricevere una pagella bassa, ma è utile, è utile. E se tu vivi per i risultati, anziché per il momento, se vivi per quello che vale e non per evitare i pesi, allora tu vuoi sapere quando le cose vanno bene e quando vanno male, perché ti permette di cambiare direzione finché c'è tempo. In realtà non sono solo gli studenti che hanno bisogno della pagella, abbiamo tutti bisogno della pagella di come stiamo andando. Ma oggi vorrei dare un elenco di materie per ognuno di valutarsi, ma questo è mirato a genitori. È mirato a genitori, ma tu puoi dire, ma per chi non è genitori? Onestamente, quello che sto per dire è straimportante per chi non è genitori. Perché sto parlando di come chi lo sta facendo, uno sta allevando i figli. Ma onestamente, se guardo l'elenco di cose che bisogna trasmettere ai figli, dico, ma spesso noi manchiamo queste cose. Quindi se tu non hai figli, questo potrebbe essere molto utile per dire, ma io ho tutte queste qualità? E se i tuoi figli sono già cresciuti, che serve? Serve, uno, per te di esaminare te stesso. Numero due, se tu hai peccato nel modo di crescere i figli, è importante, anche se ormai sono fuori casa, anche da anni, è importante riconoscere se non hai mai riconosciuto per confessare. Perché i vecchi peccati non confessati continuano a contaminarci. E certamente per chi è proprio immerso oggi come oggi nel allevare i figli, è molto importante questo per aiutarci a valutare. E per chi potrebbe avere i figli un domani, questo è importante. Quindi con questo voglio chiedere come che misuriamo come stiamo andando. Qual è il metro che determina? È quello che penso io? Chiaramente la società ha un metro. La società ha un metro che cambia di anno in anno, di generazione in generazione. Basta chiedere ai nonni, alle persone anziane, parlami con le persone che hanno 80 anni e chiedi come sono stati cresciuti loro. E vedrai che molto diversamente di come vengono cresciuti i figli di oggi, ma molto, molto diversamente. Quindi la società non è un metro solido. La società cambia, di anno in anno cambia da luogo a luogo, non è quello. Il metro è quello che dichiara Dio. Perché figli non appartengono ai genitori, figli appartengono a Dio. Certo, giustamente diciamo i nostri figli, in un certo senso sì, ma non sono i nostri come il nostro possesso. Non sono lì per noi di farli crescere come vogliamo noi, per vivere i nostri sbagli, cercare di correggere i sbagli in loro, per vivere i nostri sogni in loro, non sono i nostri, appartengono a Dio. Noi abbiamo l'incarico da Dio, la responsabilità di crescerli e dobbiamo rispondere a Dio per come abbiamo cresciuto loro. Quindi la Bibbia ha tanti brani che parlano ai genitori. Voglio guardare uno Quello più chiaro nel Nuovo Testamento, che conosciamo subito quale sarà, Efesini capitolo 6, il versetto 4. Leggo da 1 a 4 per darci un po' di contesto, perché quello che insegna ai figli tocca i genitori inculcare nei figli. Quindi anche lì fa parte di quello che devono fare i genitori. Ma leggo Efesini 6 da 1 a 4. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Questo brano parla ai padri, e le madri sono comprese perché devono entrambi. Se andiamo ai proverbi, parla molto e si vede che padri e madri entrambi, certamente, devono allevare i loro figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. E devo dire che questa parola disciplina è una parola greca ricchissima che non c'è un paragone in italiano. Quindi disciplina è un senso stralimitato e povero delle ricchezze di questa parola. In Ebrei 12 la stessa parola viene usata 4 volte, in Ebrei 12 la correzione del Signore. Perché le scollecciate punizioni fanno parte di questo, ma fanno parte. Questo va molto più che solo quello. È una parola che descrive un impegno attivo. Quindi non solo quello che succede, no, è un impegno chiaro, specifico, attivo, prima cosa, un impegno cosciente dove sto pensando a quello che sto facendo, un impegno mirato in cui il genitore cresce, alleva e guida il figlio verso una vera maturità come persona. Allevare nella disciplina del Signore, e arriveremo alla munizione, e guidare ad essere veramente maturo, che comprende per farlo addestramento, istruzione, correzione, e che serve tipo la disciplina. Tutto questo. Un altro dizionario greco descrive questa parola come un addestramento completo, che comprende tutto quello che riguarda l'intelletto e anche i valori morali della vita. Riguarda come il figlio impara a rapportarsi con altri, come si rapporta con Dio, con se stesso e con gli altri. Riguarda tutto, in ogni campo della vita. Allora, capire meglio è fondamentale per capire cosa vuol dire quando Dio comanda ai genitori allevare i figli nella disciplina del Signore. Vuol dire prepararli in ogni campo della vita ad essere veramente maturi e pronti ad affrontare la vita in base, disciplina del Signore, in base al metro di Dio, in base a quello che Dio comanda a noi, a come vivere. La parola ammonizione, letteralmente, è una parola composta in greco, due parole, mettere e mente, mettere nella mente. E questo si viene tradotto in italiano come ammaestramento, ammonimento, avvertire, avvertimenti, e istruzioni per correggere. Riguarda quello che uno crede e riguarda anche il suo comportamento. Quindi bisogna ammonire, mettere nel testo, parlare di come sta pensando un figlio e come si sta comportando tutti e due. Se un figlio si vede come bambino a 8 anni e gli dire: ma tu non sei un bambino, tu non sei un bambino, sì, sono un ragazzino, hai 8 anni. Cioè, un bambino di 4 anni è un bambino, ma tu hai 8 anni. Quindi il suo pensiero è sbagliato e l'ammonizione è di capire il suo pensiero e di correggerlo per aiutarlo a crescere. Allora, a chi è genitori di figli cresciuti già, come avete fatto? Voglio fare un commento qui. Avendo conosciuto centinaia di genitori, se un genitore pensa di aver fatto un buon lavoro, è stato un disastro. Nessun genitore che fa un buon lavoro dice: ho fatto un buon lavoro, ho fatto meglio di altri. Quella persona non capisce niente. Perché questo? Perché il metro di Dio è così alto che se uno fa un buon lavoro, comunque è mancante. E se uno ha il cuore giusto, perché se non hai il cuore giusto non farai un buon lavoro, se uno pensa di aver fatto un buon lavoro, vuol dire che sta immaginando un metro molto basso e quindi ha fatto un lavoro disastroso. Invece chi veramente sta andando meglio di tutti gli altri, per modo di dire, è talmente focalizzato sul metro in altro che vede le sue tante mancanze e dice: oh Signore, quanto ho bisogno di crescere. O se pensa ai figli già cresciuti, quanto ho mancato. Quindi è con grande tristezza che dico, in grande linea, che i genitori di oggi, che credenti, hanno perso di vista il piano di Dio per crescere i figli in grande parte. Perché siamo talmente immersi nella nostra epoca, nel nostro mondo, di come fanno gli altri, che il metro di Dio non abbiamo ben chiaro nella testa. E quindi prego che Dio possa aiutarci oggi a capire meglio il metro di Dio, perché riguarda certamente come crescere i figli, ma riguarda noi. Io come sto andando? Io ho 65 anni in questo momento, ma come sto andando io in questi campi nella mia vita? Quello che bisogna trasmettere, li sto vivendo? Quello che vorrei fare per il resto del tempo è di considerare alcuni campi della vita, non tutti, non c'è tempo, alcuni campi in cui bisogna preparare un figlio per la vita, bisogna allevarlo in questi campi, fa parte del allevarlo nella disciplina di Dio quando consideriamo il senso di quella parola. Allora, dobbiamo capire che di natura un figlio non diventerà maturo per se stesso. Certo, di natura un figlio cresce. Certo, impara cose, intellettualmente impara cose. Certo, certi aspetti della maturità prenderà. Ma se tu guardi intorno a te, io persone conosco tantissime e la maggioranza delle persone che hanno 60 anni non sono per nulla maturi. Quando usiamo il metro di Dio, la maggioranza delle persone non arrivano mai alla maturità. Quindi non è qualcosa che stoltamente tanti genitori dicono quando un figlio è immaturo: ma crescerà, credendo che ma magicamente succederà. No, non succede assolutamente. Magari uno arriva a saper lavorare bene per guadagnare perché ama soldi e quindi si mette da fare, ma non è quello essere maturo. Magari una mamma trova la sua identità nell'essere mamma e cura bene la famiglia, ma non vuol dire che lei è matura. No, quindi vediamo alcuni dei campi che Dio ci comanda ad avere, capendo che allora sono questi campi in cui dobbiamo far crescere i nostri figli. Questo elenco di campi della vita non è un elenco completo, non è un elenco in ordine particolare che è i più importanti e poi no, sono tutti cose importantissimi. E il primo, che riguarda tanti comandamenti della Bibbia che non leggerò, conosciamo quanto la Bibbia parla dei rapporti gli uni con gli altri. E quindi la prima cosa in cui bisogna crescere è trasmettere ai figli come rapportarsi bene con gli altri. Questo vuol dire come risolvere conflitti, come risolvere differenze, come confessare il peccato, come perdonare l'altra persona senza avere rancore. La vita è fatta di rapporti. In un certo senso è la parte più importante della vita. Se uno non sa bene vivere i suoi rapporti, a prescindere da tutto il resto, in realtà la sua vita è un disastro. Se i genitori non aiutano i figli a diventare maturi in questo campo, i genitori sono un grande fallimento. Cioè, questo è importantissimo. Cioè, se un uomo ha molto successo nella carriera, lui è molto autodisciplinato e cura bene il suo corpo, lui perché è bravo in certi campi è stimato dagli altri, ma se non sa bene curare i suoi rapporti, se non sa vivere bene con la moglie in casa, non ha un rapporto di gioia e di pace, non sa discutere per arrivare a un accordo con amore, se non sa questo, quell'uomo è un fallimento, anche se il mondo non lo vede. Se i genitori non insegnano al figlio come vivere bene i suoi rapporti, perché la Bibbia ne parla molto di questo, non hanno fatto un buon lavoro come genitori. Questo è importantissimo. Perciò è estremamente importante che i genitori insegnino. E non è un insegnamento intellettuale, siediti Pasqualino, ti insegno le cose che devo sapere. Non funziona così. Bisogna fare i discorsi al cuore del figlio, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Cose che, per esempio, sopportare. La Bibbia parla di sopportare gli uni gli altri. Sopportare non è quel senso italiano di è difficile sopportare, che vuol dire che non lo stai sopportando. Sopportare vuol dire portare il peso di quella persona con pace nel cuore. E non sempre i figli sanno fare questo. Bisogna lavorare con loro. Ho menzionato prima di confessare i peccati. Se un figlio non sa confessare i peccati, sarà messo molto male nella vita, nei rapporti, soprattutto nel suo matrimonio eventuale. Parlare al cuore del figlio è quello che serve, ma c'è un'altra cosa che serve. Cosa serve per aiutare un figlio a saper bene vivere i rapporti, oltre a parlare spesso al suo cuore? Essere d'esempio. L'esempio vale più di qualsiasi cosa. Che esempio vede il figlio nella vita dei genitori? Soprattutto l'uno con l'altro in casa. Il figlio vede quello che quelli al di fuori non sempre vedono. Lui vede come papà e mamma si rapportano fra di loro. Lui vede come si rapportano quando non sono d'accordo. Lui vede se c'è un muso o se vanno perché ci tengono tanto di avere la pace e la riconciliazione che confessano peccati e si perdonano e parlano e arrivano a camminare in armonia e in pace. È impossibile allevare i figli nella disciplina del Signore in questo campo se tu non vivi secondo gli insegnamenti di Dio in questo campo. E quindi il primo voto sulla nostra pagella di genitori è: come vai tu a vivere i tuoi rapporti e poi stai insegnando ai figli come vivere i rapporti che loro hanno. E certamente questo vale non solo per genitori. Un altro campo estremamente importante per quanto riguarda allevare bene i figli nella disciplina del Signore è di insegnare ai figli la saggezza. E posso dirlo in modo diverso: come prendere decisioni con saggezza. La vita è determinata dalle nostre decisioni. La vita è fatta di decisioni. Decisioni grandi, chi sposare, quale lavoro, cosa studiare. Decisioni piccole, cosa faccio con quel mezz'ora che ho. Come rispondo quando lui mi parla così. Cioè la vita è fatta di decisioni. Le decisioni determinano la nostra vita, effettivamente determinano la nostra eternità. Prendiamo decisioni con saggezza o prendiamo le nostre decisioni carnalmente o impulsivamente o con stoltezza. La Bibbia parla moltissimo della sapienza e della saggezza. Ci esorta ripetutamente a cercare la sapienza. Ci servono queste esortazioni perché non è naturale avere saggezza. Una persona può avere grande intelligenza, grande successo nel mondo ed essere stolto per quanto riguarda la sapienza. Se viviamo per il momento e non per l'eternità, siamo stolti. Quindi, quanto è importante che trasmettiamo ai figli la vera saggezza nella vita, nel prendere le loro decisioni. E questo richiede un impegno immenso, un impegno costante. La cosa più facile è di decidere per loro. Quella è la cosa più facile. Ma a 8 anni un figlio non deve solo che i genitori decidano, devono aiutarlo. Richiede non doppio il tempo, io dico 5-10 volte più tempo. Aiutare un figlio a prendere decisioni con saggezza che solo decidere per lui. Cioè è un impegno immenso, ma fra tutto quello che tu puoi fare, questa è una delle cose più importanti. Allora, cosa serve per poter prendere una decisione con saggezza? 2 cose servono. Cosa serve? Prima, bisogna conoscere le verità di Dio. Saggezza vuol dire in base ai principi di Dio. In questo caso, quali sono le verità, i principi che riguardano questa decisione che ho di fronte, davanti a me? Se tu non conosci bene i principi di Dio, non puoi prendere una decisione saggia. Non hai il metro. Se non hai una cartina e sei in un posto che non conosci per nulla la zona, non puoi avere saggezza nel capire quale giro prendere. Se non conosci la zona e non hai una cartina, cosa fai? Ma mi piace quella via. Ti piace, ma ti porta dove vuoi andare? Quindi devi conoscere la parola di Dio. E c'è un'altra cosa che serve per avere saggezza. Ho insegnato sulla saggezza tanti anni fa, 15 anni fa credo, e ho detto è impossibile avere vera saggezza senza l'umiltà. L'umiltà. La saggezza non può convivere con l'orgoglio. Quindi un aspetto per avere saggezza è chiedere consigli. Chiedere consigli. Abbiamo bisogno di buoni consigli. Noi non vediamo tutto. Vediamo quasi sempre, all'inizio, vediamo in modo storto. Vediamo certi aspetti che mettiamo troppo enfasi, trascurandone altri. Dimentichiamo aspetti di Dio. Abbiamo bisogno di consigli. E perciò, per trasmettere al figlio saggezza, devono vedere in noi saggezza. Devono vedere che siamo lenti a correre a una conclusione. Non corriamo ad una posizione, ma vogliamo sentire per essere ben informati. Poi vogliamo valutare allora quali sono i principi di Dio. Ci vedono umili da chiedere consigli. Allora qui, sulla pagella, chiedo, tu hai saggezza? Tu prendi le tue decisioni frenando i tuoi pensieri per valutare, ma questo cos'è importante veramente in questo caso? Quali sono gli aspetti veramente importanti? Non solo quello che ti viene in mente in quell'istante. Hai vera saggezza. È normale per te di chiedere consigli e valutare seriamente questi consigli? Negli anni, una cosa che mi ha ferito tanto, è successo più volte, sento genitori con figli adulti che si lamentano, lui non si pensa e non mi chiede mai consigli e se cerco di dare consigli lui non mi ascolta e si arrabbiano per questo. E io negli anni, mi ricordo una situazione 20 anni fa che ho detto questo, e quanto spesso il tuo figlio ha visto te chiedere consigli? Cioè ho visto genitori lamentarsi che i figli non chiedevano loro consigli, ma i genitori non chiedevano consigli. Mi ricordo un uomo anni fa con questo discorso ed era agitato che i figli non lo ascoltavano. Ho detto, ma hanno visto che tu ascolti? E la risposta lì già sapevo io, no. No, era uno che non chiedeva consigli agli altri. Oh, quanto è triste. Quindi, per trasmettere sapienza, dobbiamo noi camminare umilmente, prendendo le decisioni con serietà, informandoci bene quali sono i principi di Dio, chiedendo consigli e trasmettendo questo ai figli, coinvolgendo loro nelle nostre decisioni, che vedono come prendiamo decisioni, e poi aiutando loro, non decidendo per loro, non solo lasciando loro, ma coinvolgendoci nelle loro decisioni. Un'altra qualità, un altro voto sulla pagella. La Bibbia ci insegna a amare gli uni gli altri. Questo chiaramente è fondamentale. La Bibbia ci insegna a portare frutto, che è straimportante. Cos'è portare frutto? Ricordate la nostra definizione di portare frutto, cos'è? Aiutare altri a vedere più di Dio. Portare frutto è aiutare altri a vedere più di Dio e le sue verità. Allora, per questo di essere possibile, dobbiamo avere, e questo è il voto della pagella, autocontrollo. Autocontrollo. Dio ci comanda di avere autocontrollo, in qualche versione viene tradotto autodisciplina. E cos'è autocontrollo? Autocontrollo è dire no a quello che la carne vorrebbe fare, e dire sì a quello che è giusto fare. Allora, ogni genitore sa che un figlio, qualunque figlio, ha grandissimo autocontrollo in quello che vuole fare. Cioè, se un figlio vuole fare una cosa, lui può dire no alla sua carne, che magari è stanco, e lui continua e fa quella cosa. Cioè, quando un figlio vuole fare, ma non è quello l'autocontrollo che la Bibbia ci insegna ad avere. Perché lui sta dicendo sì alla sua carne. Cioè, un bambino piccolo, una scena che ho visto, un bambino piccolo che vuole arrivare ai biscotti che sono alti, irraggiungibili, e lui lavora tanto tempo con tanta fatica quando serve più, e cade e si alza e continua per arrivare a quei biscotti. Ha grandi grinta e non si arrende, ma sta soddisfacendo la carne. Questo non è l'autocontrollo di cui stiamo parlando. Un uomo che ama soldi può avere grande autocontrollo di non smettere mai di impegnarsi per guadagnare, ma sta trascurando la famiglia, gli altri, Dio. Quindi no, l'autocontrollo riguarda la sapienza di capire quali sono le cose giuste e importanti da fare e poi di concentrare a fare quelle cose. Per esempio, per un figlio, autocontrollo, di nuovo, già a 5-6 anni bisogna trasmettere, non devo io ricordarti i tuoi lavori, tu devi imparare a ricordarli, perché ci sono conseguenze se non ti ricordi tu. Tu per conto tu devi ricordare, perché da grandi, va bene, forse un marito ha una moglie che lo ricorda tante cose, ma spesso non abbiamo nessuno, certe cose, nessuno. E di trasmettere, proprio osservando, ad avere autocontrollo nel mangiare in modo sano, non buffarsi di quello che è più un piacere alla carne. Il problema con quello non è che quel cibo lo fa morire subito, ma lui carnalmente, c'è questo caramelle o dolci o torta, e mangia più di quello che dovrebbe. E lui sta addestrando la sua carne. Ma che male fa? C'è, nessun altro vuole quella torta. Il male non è la torta. Il male è che più grandi i desideri della carne, non è più solo torta. Più grandi i desideri della carne, non è torta. Sono cose che danneggiano molto di più. Molto di più. Distruggono matrimoni e famiglie. E se lasciamo ai figli soddisfare la carne in piccole cose, stiamo addestrando loro di dare spazio alla carne. Bisogna pensare, genitori, bisogna pensare non all'avvenimento di oggi, ma dove porterà domani. Autocontrollo è importantissimo. E per insegnare l'autocontrollo, autodisciplina. Come si insegna autodisciplina, autocontrollo? Con disciplina esterna. La disciplina esterna insegna al figlio di frenarsi e di fare quello che è giusto, e man mano lui arriva ad avere la disciplina interna. E quindi, finché non arrivano ad avere quello interno, bisogna dare tante conseguenze positive e negative. E se non portano frutto, bisogna aumentare il peso. Perché il problema è che se tu dici 1000 volte la stessa cosa, aggiungendo qualche... lui sta imparando di proprio sintonizzare un'altra frequenza di quello che tu gli stai dicendo. E si abitua. E si abitua a non sentire più. E quindi, se tu vuoi trasmettere autocontrollo, che fai la cosa giusta, tu per prima devi essere un esempio di questo nella tua vita, nel modo di vivere, nel modo di... non posso fare quello adesso, mi serve fare quello, anche se vorrei fare quello. No, ho mangiato abbastanza, no, devo andare a letto, mi serve il mio sonno. No, non posso fare quello, devo fare quello, perché serve. E questo è importante come esempio, ma poi applicandomi, capendo l'importanza, applicandomi ad aiutare mio figlio ad avere autocontrollo. Come va la tua pagella? Numero 3 o 4, quello che sia, un altro campo molto importante in cui bisogna allevare bene un figlio per allevarlo nella disciplina del Signore, è insegnare al figlio a rispondere alle difficoltà e alle ingiustizie con mansuetudine e fede, anziché con lamenti o scoraggiamento o rabbia. Nella carne, quando le cose non vanno come vorremmo noi, quando ci sono ingiustizie, tendiamo a reagire carnalmente, bene o male? Male. Tendiamo a lamentarci, che Dio dice abominevole per Dio. Tendiamo a essere scoraggiati, tendiamo ad agitarci, arrabbiarci, avere rancore dentro, perché le cose non vanno come vorremmo noi. Fratelli e sorelle, reagire così per un figlio o per un adulto è un gravissimo peccato. Rovina la vita, danneggia moltissimo le persone intorno a noi, e se non è riconosciuto e confessato, se non è riconosciuto e confessato, rivela che non c'è un cuore nuovo. Qual è il modo giusto da reagire quando le cose vanno male? Quando c'è troppo da fare? Io sono inondato, non ci riesco, e qualcuno mi chiede aiuto. Ma no, non riesco. Qual è la reazione giusta? La Bibbia ci insegna a reagire con fede, fidandoci di Dio. Ci insegna a reagire con mansuetudine, restando calma, fidandomi della provvidenza di Dio. Ci insegna a reagire con umiltà, confidando: Dio sa quello che mi sta dando, Lui mi sosterrà. Questo è come bisogna reagire. E quindi, figli, di natura, come reagiscono quando le cose vanno male? Di natura, come reagisce un bambino quando le cose vanno male? Reagiscono bene o male di natura? No. Male. Prima, cosa vedono in noi? Numero 2, dobbiamo parlare ai loro cuori. Ci sono genitori che cercano di evitare che tante cose brutte arrivino ai figli, ma da grandi non puoi evitare. Invece è piuttosto il caso di lasciare arrivare le cose negative, ma di parlare al cuore su come reagisce. Un figlio ha bisogno di imparare a reagire con fede, con mansuetudine, fidandosi anziché essere turbati. E quindi un figlio deve capire: senti, noi non siamo in controllo della vita. viviamo in un mondo di peccato, il tuo peccato fa male agli altri e gli altri per tutta la tua vita, i loro peccati faranno male a te. Questo è il mondo in cui viviamo. Noi siamo in attesa di Cristo. Prego che tu sarai in attesa di Cristo, ma viviamo in un mondo di peccato e bisogna sapere che è così. E se tu reagisci così, avrai una vita miserabile. Confida in Dio. Confida in Dio. Quindi, come va la tua pagella su come tu reagisci quando le cose vanno come non vorresti, quando sono ingiusti, quando sono troppo pesanti? Come reagisci tu? Con quale cuore? Con quale faccia? Sei un esempio per i tuoi figli? Perché è fondamentale quello per poter poi parlare ai loro cuori. Un altro campo sulla nostra pagella molto importante è quello di essere riconoscente. Essere riconoscente. Riconoscere che io non merito questo bene. E quindi lo vedo per quello che è, una grazia. Abbiamo detto l'altra sera, guardando Romani, che un peccato di tutti nel mondo, anche se non hanno mai sentito nulla della Bibbia, è che non ringraziano Dio. Cioè, per Dio, un uomo che non è riconoscente è inescusabile. C'è solo tormento eterno per quell'uomo. Infatti, leggo io Romani 1, 19 e 21, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Non abbondare nel ringraziamento ti rende inescusabile davanti a Dio. Essere riconoscente è fondamentale, perché vuol dire che tu riconosci chi sei, riconosci chi è Dio, riconosci che il bene che ricevi è una grazia da Dio. E tu non puoi avere gioia se tu non abbondi nel ringraziamento. Allora, di natura, un bimbo di natura è riconoscente o presume che quello che vuole merita. Un bambino che ancora allatta, a 8 mesi, quando ha fame e mansueto, dicendo: mamma, quando avrai tempo avrei un po' di voglia di mangiare, ma non importa, io aspetto qui tranquillamente. Questo è il modo che un bimbo non aspetta tranquillamente, piange, e se tu non agisci piange più forte, e se non agisci piange più forte, dicendo: io voglio mangiare e voglio mangiare adesso. E un figlio non cresce naturalmente riconoscente. Allora c'è un fatto dove certo un figlio: mamma, ho fame, ecco, da mangiare, mamma, mi fa male, ti guarisco, papà, ho bisogno di questo, ecco, te lo provvedo. Certo, ma dobbiamo trasmettere che non meritano. Questa è una grazia, è quello che noi riceviamo, una grazia. Come si può aiutare un figlio ad essere riconoscente? La cosa più grande, chiaramente, è che tu sia riconoscente. Quindi, anche se tu non sei genitore, la domanda: sei riconoscente? Perché vi dico una cosa, una persona non riconoscente non è mai veramente contenta. E una persona non riconoscente non avrà mai una famiglia gioiosa, perché una persona non riconoscente sarà difficilissimo sopportare. Tu sei riconoscente? Perché solo così tu puoi aiutare il tuo figlio ad essere riconoscente. Quindi anche questo è una voce sulla pagella molto importante. Certamente se vogliamo considerare quello che è importantissimo per quanto riguarda allevare i figli nella disciplina e l'ammonimento del Signore, molto alto sull'elenco, è di insegnare al figlio a veramente amare gli altri. Il più grande comandamento è amare Dio con tutto il cuore. Il secondo, amare gli altri come te stesso. Ma di natura siamo egoisti, per quello che non siamo riconoscenti e per quello che di natura non amiamo veramente. Infatti, tanti bambini e purtroppo ragazzi non hanno veri amici, hanno compagni con cui si divertono, perché è più divertente insieme. Ma non hanno veri amici. Un vero amico, anche se non può divertirsi con te, tu vuoi stare con lui o con lei solo per essere di appoggio. Una vera amicizia è un rapporto dove vuoi il vero bene e tu sacrifichi quello che vorresti nella carne per essere un vero appoggio a quella persona. Questo fa parte del vero amore. Allora, quanto è importante aiutare i figli a vedere il loro egoismo e insegnare loro la benedizione di amare gli altri. Ma la domanda, i tuoi figli vedono in te quel tipo di cuore? O vedono che tu sei presa con le tue cose che spesso riguardano la famiglia? E non hai tempo per altri. E ogni, se ho briciole di tempo che avanzano, ben volentieri, ma solo se ho tempo che avanza, non sacrifico. E quindi quando ci sono opportunità di pensare agli altri, i figli vedono, mamma, papà pensano meno degli altri in chiesa. Perché sono presi. Non abbiamo tempo, non abbiamo tempo. Ma un figlio comincia a dire, ma gli altri hanno tutto questo tempo in più? Ci sono persone che io vedo sono molto impegnati, eppure trovano tempo costantemente. I miei genitori no. Allora neanche io voglio affaticarmi più di tanto. No, il vero amore è un sacrificio. Il vero amore è un sacrificio. Un uomo da guardare sarebbe Gesù Cristo. Un uomo da guardare sarebbe l'Apostolo Paolo. Loro amavano, Gesù ha dato tutto, Paolo ha dato tutto. Costantemente. Questo è amore. Quanto è importante guidare i figli ad amare e a scoprire la gioia di amare. Però dobbiamo essere noi un esempio. Vi dico una cosa che conosco troppo bene. Io non riesco ad amare se non guardo a Cristo. La mia vita è troppo piena. E se io non guardo a Cristo, io dico no e non amo. E non riesco. E sono soffocato, sono schiacciato, i pesi, gli impegni sono troppo. Non mi sto lamentando. Non ho tempo. Io è solo guardando a Cristo che posso amare. Quindi non è una questione di avere più tempo. È una questione di avere più fede. E quindi prego che possiamo noi imparare ad amare per rispecchiare più Cristo, che i nostri figli possano capire questo, possano vedere questo in noi e che possa essere trasmesso. Passiamo un'altra voce sulla pagella. Per allevare bene i figli dobbiamo aiutare i figli a desiderare di essere maturi. Di natura quasi tutti i figli vorrebbero avere più diritti e meno regole. Infatti è normale sentire un figlio, ma io ho già tali tot anni, ho 10 anni, ho 12 anni, ho 15 anni, è giusto che io posso fare più cose. Quindi libertà è normale, ma non è quella maturità. La maturità non è poter avere più libertà, la maturità è pensare più agli altri ed essere più affidabile. E di solito un figlio non vuole essere più maturo. Di solito un 25 anni non vuole essere più maturo, vuole lavorare bene perché ci piace avere, piace a lui avere tanti soldi, vuole fare questo, vuole essere forte, quindi va in palestra e si allena tanto, ma maturità nel senso di vivere in modo maturo in tutti i campi, no, quello non vuole. Essere maturo vuol dire essere responsabile, vuol dire autocontrollo in ogni campo della vita, vuol dire essere costanti a compiere quello che è importante compiere anche quando non ho voglia, anche quando vorrei fare qualcos'altro. Per me crescendo voleva dire, io amavo leggere, ho letto migliaia di libri crescendo. Per me maturità è chiudere il libro in mezzo a qualcosa di, perché avevo lavori da fare. Questo sarebbe maturità per me, di chiudere un libro, non andare avanti. Volevo sapere cosa sta per succedere, ma avevo impegni. Vuol dire prendere decisioni con saggezza e non essendo impulsivo, di voler solo decidere. No, maturità in questo esempio è no, devo informarmi meglio. No, non ho abbastanza informazioni. Cioè, autocontrollo, pensare agli altri, mantenere i miei impegni. Tutto questo non è naturale. Eppure tutto questo Dio ci comanda e perciò fa parte di allevare bene i figli nella disciplina del Signore. Bisogna iniziare quando sono piccolissimi, ad aiutarli a voler essere maturi, perché non vogliono essere maturi. Cioè, i nostri figli a 10 anni non devono vedersi come bambini, a 8 anni devono dire no, io voglio essere più maturo, non per avere libertà di fare quello che voglio, no, vedo è soddisfacente allo spirito essere maturo, è soddisfacente alla carne essere immaturo, e quindi è di aiutare loro a voler essere maturo. Questo riguarda conseguenze positive e negative quando dimostrano passi di maturità o non dimostrano passi di sicurezza, maturità. Ricordate, di natura un bambino vuole restare immaturo per quanto riguarda la responsabilità e serve i genitori, ma se siamo immaturi da grandi, e tante persone sono, se siamo immaturi da grandi, come va la vita? Come va la vita se un uomo ha 35 anni, una moglie e figli, ed è immaturo nelle sue responsabilità? Come va la sua vita? Bene o male? Malissimo. Quanto pesa quello sulla moglie che lui costantemente non sta portando avanti i suoi doveri? Moltissimo, o se viceversa. Quanto pesa sui figli? Purtroppo io conosco parecchi persone grandi con famiglie che sono così. La maturità non viene naturalmente, spetta ai genitori di trasmettere maturità con l'esempio, ma anche proprio questo è un campo che non basta l'esempio, perché un genitore molto maturo spesso cosa fa per soddisfare la propria carne? Invece di affaticarsi a trasmettere maturità, lo fa lui o fa lei. È più facile fare mamme, lavori di casa o insegnare con pazienza ai figli di fare? Cosa è più facile? Quindi una mamma matura spesso è un disastro come mamma per quanto riguarda trasmettere la maturità, perché fa lei, perché fa prima, fa con meno fatica, con meno pensiero, lo fa lei, non c'è tempo. Stesso con papà. Questo non è essere un buon genitore. Un buon genitore trasmette la maturità. O che possiamo noi non vedere i nostri figli come piccoli, ma sempre vedere loro come più grandi, come sono, e spingere e aiutare e accompagnare loro ad essere più maturi. Onestamente, per tempo, se ci fosse più tempo, potrei andare avanti a menzionare tante altre cose. Capire come vedere e gestire i soldi, non vedendo soldi come un modo per me di avere quello che mi piace, ma anche gestire per i beni degli altri. Come aiutare i figli a contare i loro giorni, insegnaci a contare i nostri giorni, a riconoscere quanto velocemente la vita passa, quanto è stoltezza vivere per il momento anziché impegnarsi per il futuro. Quindi, per esempio, un bambino piccolo, un bimbo, dovresti aiutarlo a vedere 10 minuti in avanti. Un bimbo un po' più grande, 1 ora, 2 ore in avanti. Un bambino 5 anni, 1 settimana o 2 in avanti. Un bambino 8 anni, mesi in avanti. Un bambino 10 anni, o un ragazzo, qualche anno in avanti. Dobbiamo sempre spingere i loro occhi in avanti. Perché la vita cristiana è una vita guardando all'eternità. E tutto quello che vale nella vita riguarda vivere per il futuro, non per il momento, quello che la carne vuole. Ci sono tanti altri campi e non c'è tempo di andare a fondo su tanti altri. Ma la mia preghiera è che questo possa aiutare ciascuno di noi a dire come sto andando io, non come genitori, come persona. Cioè, prima di tutto, come sto andando io? Che ho, che non ho figli, non importa. Come sto andando io in questi tanti campi? Perché il fatto che i miei genitori non mi hanno trasmesso cose non vuol dire che non posso io crescere. È più difficile. Avrò delle cicatrici, avrò fatto dei danni, ma grazie a Dio, se ho Cristo io posso crescere. Quindi, prima cosa, valutiamo noi stessi. Per voi che avete figli cresciuti, è importante valutare per riconoscere i campi dove lì non abbiamo fatto bene, lì abbiamo fatto male, lì siamo stati un disastro. Perché? Vecchi peccati continuano a camminarci anche se non sono più attivi, se non vengono riconosciuti e perdonati. E per chi ha figli, prego che questo possa essere un aiuto per prendere il tempo come coppia. Questo era un avviare, di prendere il tempo di valutare campo per campo. E bisogna fare questo spesso. Come stiamo andando? E vogliamo aiutare gli uni e gli altri. Non vogliamo fare i poliziotti. Cosa fa una polizia? Qual è il lavoro di un poliziotto che gira in città? Il suo lavoro è di ignorare quelli che fanno il bene e notare quelli che fanno il male. Allora, questo deve fare un poliziotto, ed è giusto, ma non vogliamo fare i poliziotti spirituali dove andiamo in giro cercando di trovare chi fa male questo, chi fa male quello. Ma detto quello, a volte siamo accecati di noi stessi. A volte possiamo essere talmente abituati ad un certo modo di fare, di pensare, di agire, che, di reagire, che non riconosciamo noi stessi. E quindi se vedi qualcuno che reagisce male, che non sta addestrando i figli con umiltà, non serve male dire, sai, ho notato una cosa che forse vorresti valutare e di condividere, perché io so che abbiamo bisogno, io ho bisogno degli altri nella mia vita. Gli altri mi aiutano a vedere tante cose che non vedo io per conto mio. Quindi prego che questo possa essere un aiuto a tutti, chi ha figli già cresciuti, chi avrà figli e tutti noi per noi stessi e anche per appoggiare chi sta crescendo figli. Io ringrazio Dio che la sua parola copre ogni campo della vita e ci permette di avere una vita benedetta. E io ringrazio Dio che abbiamo Gesù Cristo, perché abbiamo tutti peccato. Chi ha figli ha peccato nell'allevare i figli. Chi ha figli ha peccato. Preparare questo sermone mi faceva vedere proprio in faccia peccato, mancanza, lacuna, uno dopo l'altro nella mia vita. Ma io ringrazio Dio per Gesù Cristo, perché in Gesù Cristo posso portare qualsiasi peccato e se mi umilio e lo confesso, in Gesù Cristo c'è perdono. Grazie a Dio. Facciamo quello per come cresciamo i figli, per come siamo e per ogni campo della vita. Grazie a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, glorioso, santo, maestoso. Grazie che sei anche misericordioso, pieno di benignità. Grazie che ci ami e ci hai dato la tua parola, ci hai dato lo Spirito Santo, ci hai dato la Chiesa per crescerci, per formarci nell'immagine di Cristo, per sostenerci, per fortificarci affinché possiamo seguire i tuoi comandamenti. Grazie a Dio, oh Padre, grazie che i tuoi comandamenti non sono gravosi, sono buoni e giusti. E in Cristo possiamo ubbidire. Senza Cristo no, ma in Cristo sì. Padre, è per scontato che tutti noi che abbiamo allevato figli o stiamo allevando figli, che abbiamo peccato in questa responsabilità grande, è per forza. E ti prego che possiamo vedere dove abbiamo mancato, dove abbiamo peccato, non facendo come tu ci insegni, o peggio ancora, non essendo noi gli esempi giusti. Ma ti ringrazio che c'è perdono in Gesù Cristo. Oh, che possiamo vedere Gesù come prezioso, come colui che ottiene per noi il perdono di cui abbiamo bisogno, il pieno perdono. Grazie, oh Padre. Adesso accompagnaci mentre iniziamo questa settimana. Prego che cammineremo nella luce e che tu sarai glorificato in noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.